piace questa cosa, Elio?
Vai, possiamo già, bella, possiamo già registrare.
Ti piace?
Ti piace?
Fa subito un ambiente.
Io mi sto divertendo da morire
a fare questa cosa.
Minchia, ragazzi, fighissimo.
Perché?
Perché, allora, innanzitutto, rispetto allo scrivere, hai più libertà. Nel senso che tu puoi fare lunghezze diverse che non potresti fare con la scrittura.
Certo.
Perché ho il romanzo e il racconto. Invece qua puoi fare le puntate, gli episodi legati, slegati.
Poi c'è tutto il discorso sulla voce.
Poi vabbè, io non ho una gran voce, però c'è il discorso sulla voce che...
Sulla fonè.
Quello. E cos'è poi...
la voce.
Cioè, secondo me... ha un fascino diverso rispetto...
È il fascino della radio.
Sì.
Benvenuti su Radio
Notte. Bello, c'è proprio un clima...
C'è un clima caldo
da radio,
caldo,
sì.
Da radio. Dobbiamo fare un po' buio.
Esatto.
Sì. Vabbè, perché la musichetta qua sotto...
Con la musichetta, esatto. Ok, si crea un ambiente diverso in cui ci sono queste voci che lasciano spazio all'immaginazione.
E sai la prova da...
Ce le immaginiamo di notte.
Ce le immaginiamo di notte?
Io registro di notte.
Sono le 7 del mattino, ma non... No, non è vero.
E sai come la prova provata che funziona con i bambini? Io lo faccio con i bambini a scuola, no?
Ok.
Quindi porto tutto. La prima volta, presi bene, hanno parlato, ancora dovevano rodare. Adesso si preparano loro le domande da fare ai compagni. Lo autogestiscono.
Fantastico. Va bene. Ci siamo. Siamo dentro.
Allora,
in realtà secondo
io
me
tanto,
stai già registrando.
Io sto già registrando. Poi me lo monto.
Insomma, poi lo monti.
Vabbè, facciamo così. Vi presento intanto. Vi presento facendo una cosa molto carina. Allora. Così vi faccio vedere un po' di...
Questo c'è anche gli effetti.
Eh sì, a tutto.
Fantastico. Oppure potremmo non dire che siamo e... Tutto scommesse.
No, vi faccio vedere una cosa.
Vai.
Stasera abbiamo due ospiti incredibili. Andrea Roccioletti e Davide Franchetto. Che tamarrate.
In realtà non.
Sono partiti gli applausi così senza...
Ah, cioè qualsiasi... tu puoi metterli così.
Sì, sì, posso mettere, cioè, applausi.
Come io dico una cosa.
Risate.
Fantastico.
Allora, il mio podcast, come avete visto, parla di storie. Parliamo di storie. Oggi ce ne siamo raccontate, prima della registrazione, un casino. Ci raccontate una storia.
Una storia. Beh, in realtà abbiamo tante di storie, non lo so, vuoi iniziare tu a...
Ma vuoi una storia vera, un'invenzione?
Io voglio una storia vera.
Che fatica.
No, vabbè,
che difficoltà,
ma...
che difficoltà.
Vi aiuto. Aiutaci. La storia... che raccontava prima Davide, secondo me è una storia interessante perché fa riflettere anche sulla memoria, sulle false memorie.
Va bene, allora la racconto. È un episodio che mi è successo la scorsa estate. Mi trovavo in vacanza in Sicilia con la mia compagna, a Siracusa per essere esatti, eravamo sull'isola di Ortigia. E quella sera, arrivata la sera, dovevamo decidere dove cenare e camminando, passeggiando nel centro pieno di turisti, e scoprimo un locale che ci interessava, insomma, che ci sembrava buono. E mentre aspettavamo che ci confermassero se ci fossero posti disponibili all'interno, io notai una cosa lì davanti, proprio davanti al locale. Sul passaggio c'erano una coppia di ragazzi molto giovani. Mi colpì di loro anche l'aspetto fisico, erano tutti molto piccoli, non solo d'età, anche di fattezze, come dire, e chiedevano l'elemosina, e lei era incinta, il pancione era incinta. E fin qui, vabbè, è una scena magari triste, ma che si può trovare, in cui ci si può imbattere, ma non fu tanto quella scena, ma che io immediatamente, appena li vidi, mi ricordai di un'identica coppia che avevo visto, conosciuto in maniera molto superficiale,
circa 16-17 anni prima, quando a Torino lavoravo in un negozio di abbigliamento streetwear. Girava intorno al negozio, insomma, vari personaggi, alcuni anche un po', come vogliamo dire, marginali, no? E io ricordo molto bene, mi apparve come un déjà vu violentissimo l'immagine di questi due ragazzini molto giovani, con un'età compresa che poteva essere tra i 16 e i 20 anni al massimo, e lei, questa ragazzina che aspettava un bambino. E la cosa assurda era che era per l'appunto passati 17 anni e nell'incontro di quell'estate sembrava invece che il tempo per questa coppia, che io continuo a rivedere nella mia memoria come identica a quella del passato, sembra che gli anni non fossero minimamente passati. Ovviamente è una cosa sulla quale ho riflettuto parecchio, e cercando al più possibile di dare una spiegazione razionale al tutto, ho cercato di vedere, di scavare nella mia memoria dove magari io andassi a prendere figure differenti e le mettessi insieme per creare questo ricordo, no? Che io avevo come comunitario, insomma, come di un ricordo di una coppia. Magari erano due figure invece separate che avevo visto in momenti, magari in quegli stessi anni, ma in momenti distinti, in compagnie diverse, e che ritrovandomeli davanti, somiglianti, il mio cervello ha lavorato in maniera tale da renderli una coppia. Fatto sta che se li rivedessi e se me li ritrovassi davanti, io ancora oggi li ricorderei come quella coppia che sono convinto di aver conosciuto 16-17 anni fa. In un'identica situazione, oltretutto. Lei in attesa di un bambino incinta.
Allora, innanzitutto ci sta questo. Uffa, sì, è bellissima questa storia.
Gli dà subito un tono.
Apre degli scenari...
Un po' inquietante, via, delle false memorie o delle...
Michia Roccio ti ha alzato l'aspettativa adesso, perché ha tirato fuori una storia...
Io mi trovo molto in difficoltà a raccontare una storia in questo momento, non lo so, perché sto ragionando molto in questo periodo della mia vita sulla memoria, sui ricordi, su come racconti le storie, sui punti di vista che hai su queste, eccetera. Quindi forse devo ripescare qualche cosa che è successo molto tempo fa per poterlo raccontare. Una delle storie che ho già raccontato altrove, in realtà anche provato a scrivere quant'altro, è quello che invece a me è capitato e che ha tangenzialmente a che fare con la memoria, e poi scopriremo il perché. Quando avevo 19 anni, 18, lavoravo in una libreria in centro, insomma, non diciamo cosa, ma chi non li facciamo, insomma, va bene. E lavoravo come libraio lì, quindi ero a servizio. Parto, si può già raccontare, ci vuole un'introduzione, qualcosa, la dico. Insomma, servivamo i clienti in negozio, cioè in libreria, oppure potevano telefonare. Quindi ai tempi non c'era WhatsApp o mail o cosa, no? Chiamavano. Squilla il telefono lunedì mattina e rispondo io. Sul piano c'eravamo io e mio collega, e questa si sente una voce di questa una signora anziana che chiede un libro. Non importa quale, io so quale, ma insomma non è così importante quale titolo. Al che al telefono diciamo che questo libro ce l'abbiamo, glielo mettiamo da parte. Quindi mettiamo da parte questo libro per questa cliente, che però durante la settimana non passa, non si vede. Il lunedì successivo, alle 9:30 del mattino, di nuovo squilla il telefono. È la stessa identica signora, con la stessa voce lamentosa, anziana e quant'altro. Insomma, si vedeva una persona in difficoltà. Ci richiede lo stesso identico titolo. Allora, un momento di sconcerto, noi le diciamo nuovamente che ce l'abbiamo questo libro, anzi che era già da parte per lei. Lei non sembra capire questa cosa, chiede di metterglielo da parte di nuovo. Passa un'altra settimana, lunedì mattina, 9:30, risquilla il telefono ed era di nuovo lei. E da quel momento è andata avanti per anni, tutti i lunedì mattina, questa è una storia vera, lo giuro, potete chiedere al mio collega ai tempi, che adesso è andato anche in pensione, insomma, lo ricordo con piacere, tutti i lunedì mattina, per anni, alle 9:30, noi ricevevamo la telefonata di questa signora anziana, che ci chiedeva sempre di mettere a posto, vedete, a parte per lei, lo stesso identico titolo. Al che abbiamo capito dopo un po' di volte che non si trattava di uno scherzo, di una cosa eccetera, ma probabilmente è una persona molto sola, forse con una disabilità mentale, non lo sappiamo, Alzheimer, va a sapere che cosa, che aveva forse scritto una lista di cose che doveva fare, le riunioni delle mattine ripartiva dall'inizio e quindi ci telefonava per chiedere questo libro. E quindi abbiamo incominciato a raccontarle delle storie, per tenerle compagnia quei 5 minuti di interazione. E quindi una volta le dicevamo il libro l'ha mangiato il cane, un'altra volta le dicevamo ha piovuto molto, ha visto, si è bagnato, un'altra volta lo hanno rubato, insomma sono andati così a inventarci cagate tutte le volte che... È andata avanti così, ma per anni, finché un lunedì mattina non ha più chiamato e il libro è rimasto lì. Ora, questo libro si intitolava... è un libro di John Lennon ed è il famoso libro in cui lui ad un certo punto dice che la vita non è quella cosa che non sono i risultati che ottieni, ma è tutto quello che capita nel frattempo mentre fai un progetto o l'altro, le lettere, credo, i diari di John Lennon, eccetera. Quindi questa è un'altra storia e ha a che fare con la memoria sicuramente, cioè di questa persona che richiede lo stesso titolo per anni senza poi forse in realtà mai averlo letto. Ecco. Agli applausi addirittura. Il pubblico in delirio. Ah, si è interrotto così.
Bella anche questa storia.
Molto bella, molto bella. Anche il libro è un libro.
Bella anche questa storia, sì.
È un libro molto particolare, sì, è una storia che c'è. Quindi...
Mi pare che sia la vita è ciò che ti capita mentre tu sei impegnato a fare altre cose.
È esattamente quello. È quella situazione lì. Mentre stai facendo altri progetti, altre cose, eccetera. Ma in realtà di storie come questa, poi ce ne sono altre meno edificanti, cioè ci sono altre storie in cui magari ho fatto una brutta figura io, e quindi di queste ce ne sono tantissime.
Oh, è bello che non volevate essere intervistati, perché ma cosa abbiamo da dire, cosa abbiamo da raccontare?
No, ma poi, insomma, io sento molto, ma anche con Davide in realtà parliamo di questo, la responsabilità. Di raccontare le storie nel modo migliore, giusto, con la giusta... Non lo so, insomma, è una cosa che in questo periodo della mia vita sento parecchio.
Sì, sono d'accordo. Tu, il tema della responsabilità, ne abbiamo parlato tante volte, di chi racconta.
Sì.
E prima, se ti ricordi, io in passato non ero tanto d'accordo sul fatto di assumersi una responsabilità. Invece col tempo penso di sì, perché la caduta che hanno poi le storie su di noi... merita attenzione.
Ma perché non
cautela,
vediamo,
anche
noi non vediamo quanto cade al di là, no? E quindi fallo per bene, ma qualsiasi cosa, sì, qualsiasi forma d'arte che fai è una forma di
una responsabilità non tanto morale quanto una responsabilità del dare il meglio,
esatto,
di se stessi, no? Se ci intendiamo noi come scrittori, insomma.
Certo,
che sei al servizio di qualcos'altro.
Intanto...
Non è la materia al servizio tuo, ma sei tu al servizio di quella roba lì,
sì,
che deve fare la sua strada.
Del lettore, della lingua.
E quindi l'accompagni nel modo migliore possibile.
Di una tradizione.
Di una tradizione.
Io lo vedo con le storie che racconto ai bambini a cui insegno, che magari mi sono state raccontate da mio padre o da mio nonno, e ci tengo che siano raccontate come venivano raccontate a me. Quindi anche con la loro interezza. Ma intanto io chiamerei il mio avvocato.
C'è un avvocato?
Non perché abbia problemi, ma perché a me sta cosa che fanno gestacci da lontano, perché secondo me ci divertiamo. Poi io, anche se non lo pubblico questo podcast, rimane come, no?
Va bene. Allora nel frattempo mentre convincete l'avvocato.
Perché secondo me il nostro avvocato, cioè il mio avvocato, che è Claudia Casciano, secondo me...
Tu hai un avvocato.
Un'amica avvocato.
Fantastico.
Loggi proprio, mi scacci.
Perché bene o male noi siamo chi autore, chi editore, libraio, responsabile di qua, ma un avvocato.
No, ma io in realtà mi vorrei spogliare di questo ruolo che tu mi hai appena dato
e
prendermi quello invece della compagna del libraio che ha appena raccontato una storia, per raccontare invece un aneddoto che mi è venuto in mente adesso e che unisce Davide ad Andrea.
Aia, qual è l'aneddoto?
Era sempre un viaggio con Davide, sempre in Sicilia. Eravamo a Palermo.
Non lo so questa.
Eravamo a Palermo un paio di giorni, colmo per un libraio, finisce i libri da leggere in viaggio. E mi dice, sai Claudia, c'è una libreria a Palermo che vorrei andare a vedere. Va bene, dai, finiamo i nostri giri e poi passiamo da lei. Succede qualcosa, non ricordo più cosa, quel giorno non riusciamo a passare dalla libreria. Il giorno dopo ho detto, dai, questo è il momento giusto, passiamo, siamo anche in zona, andiamo a vedere questa libreria. Entriamo, cominciamo a fare i nostri giri. Non vi dico come si comporta un libraio dentro una libreria che non è la sua. A un certo punto sentiamo però una voce che chiede al banco della libreria un libro e fa il nome dello scrittore e dice sì, è di Andrea Roccioletti, da Torino a Palermo.
Quindi,
nello stesso
fantastico.
Istante.
Fantastico.
Ma guarda, è una cosa che mi capita abbastanza spesso. Non mi capita, ma queste cose sono molto commoventi, perché in realtà sono momenti in cui si spacca per un attimo e vedi le conseguenze delle cose che fai e fin dove ricadono lontane da te rispetto a quello che è, no? E questo è...
E le coincidenze della vita.
Però è un...
Che bello, ragazzi.
C'è stato anche un finale un po'... sottotono, perché Davide non ha... Vero, non ha rivelato...
Sì.
No, non l'ha detto.
Perché Davide è poco romantico.
Non è romantico.
Di essere amici. O l'ho poi detto... Non... No, l'ho poi detto alla...
Hai detto che conoscevi lo scrittore.
Sì, dirò... No.
Pensa a te.
Understatement piemontese quello. Niente da fare.
Classico. Dico come le parole ci traforano proprio. Conosco lo scrittore.
Veramente,
ma io invece faccio
perché era una possibilità su tutti i libri del mondo.
Porca miseria,
a 1500 km di distanza.
Ricordiamo che 70.000 libri l'anno escono in Italia, esatto, ogni anno.
La prima voce che ho sentito alle mie spalle
è stata quella
di questa coppia che mi fa Cerco, Admire Bosco.
Fantastico, che meraviglia! No, ma questo è un miracolo. Bisogna essere legati all'universo per questa cosa quando capita, in realtà, perché la maggior parte delle volte non vedi quello che, ma perché hai delle aspettative rispetto a che non vengono mai in realtà soddisfatte, no? Cioè, oppure perché non... in altri periodi storici, forse nel bene o nel male, vedevi più facilmente le conseguenze di quello che. Metafora bruttissima, ma per dire, bruci Giordano Bruno da qualche parte e tutto il paese sente, no? L'odore di carne che brucia, può essere d'accordo oppure no, ma lo sente, lo percepisce lì. Oggi bruci, ma nessuno sente l'odore, no? Non si perde, e quindi le conseguenze di quello che fai, i risultati
meno evidenti,
non sono meno evidenti, o sono magari personali, o sono, poi ovviamente entra in gioco anche le aspettative, cioè non è che... A me è capitato qualche volta, cioè, di queste coincidenze strane per cui ti, ecco, mi era capitato ad esempio con una cosa in una performance e in altre cose, ma sì, insomma, alle volte le conseguenze le vedi subito.
Ma io volevo chiedere una cosa a Claudia.
Attenzione,
perché allora, noi abbiamo a che fare con le storie.
Non una consulenza.
No, nessuna consulenza, per io sono in pace in questo periodo, non ho cause pendenti. Noi abbiamo a che fare con le storie.
Sì.
Quindi chi vende i libri, chi li scrive, chi li distribuisce, chi li promuove. Ed è un settore anche, diciamo... industriale ben preciso.
Sì.
Ma anche, vabbè, tu non sei penalista, però anche un processo è una storia. Fondamentalmente non è la ricostruzione di una storia.
Sì, e soprattutto i nostri atti sono una narrazione. Cioè, la realtà processuale non è per forza la realtà che si è vissuta, quindi
proprio come nei romanzi,
esatto, sì,
cioè si procede una narrazione, cioè, da più parti, cercando di tirare,
voglio portare avanti la mia causa, la narro in un certo modo
e l'altro
nell'altro, dico delle cose, non ne dico delle altre, la racconto in un altro modo, e la controparte darà la sua versione dei fatti, la racconterà in un modo, la racconterà, tacerà su altro.
Quindi quando parliamo di responsabilità, chi racconta meglio la storia, può decidere il destino della persona.
A questo punto la sommatoria di tutte queste forze indica poi la traiettoria finale che questa storia prende, no? Cioè, se tira più da una parte più dall'altra, se cade più a questa versione piuttosto che quell'altra lì.
Quale delle due è più convincente? Anche qui il belleloquio dell'avvocatura, quindi è lo stile.
In base alle prove che hai, a come riesci a interpretare quelle prove.
Ma tu hai scelto di fare l'avvocato anche per una questione, tra virgolette, narrativa?
No. No, sono onesta. Anzi, penso di non... cioè, non l'avevo mai vista da quel punto di vista. L'ho scoperto dopo soprattutto nel processo civile è molto scritto, mentre quello penale è molto orale, quello civile è scritto. E solo dopo mi sono resa conto del potere delle parole.
Certo. Beh, noi un'altra cosa, sempre parlando di responsabilità.
Sì.
A noi è lecito chi scrive libri, chi fa podcast, chi scrive serie televisive, sfruttare la menzogna, piegare le parole, la storia al proprio volere. Ma com'è il rapporto con la verità di un avvocato? Cioè, non sempre, io immagino, difendi chi ha la verità.
Certo,
le stai facendo una domanda molto difficile. È secondo difficile, me, perché prendevo su una questione etica molto
seria. Adesso, senza arrivare, ma difenderesti un pazzo, assassino, criminale? No, però il rapporto che c'è tra la verità che diceva lei processuale e la verità vera, la realtà dei fatti, non è facile da gestire.
Non lo so,
non vorrei rispondere
a lei, allora rispondo io che non sono l'avvocato. Poi no, rispondi tu, vai, poi dico io quello che...
No, certo, è molto difficile, anche lì sono due piani diversi, quello civilistico da quello penalistico, e sarebbe un discorso poi molto lungo e molto tecnico, ma diciamo che l'approccio giusto è quello di dire che ognuno ha diritto a una difesa. E, per ottenere anche la giusta pena, cioè non è detto che tu colpevole debba essere assolto, ma che ti sia assicurata la giusta pena per il fatto che hai commesso. Nel civile, certo, nel civile è diverso, ci sono, come penso in tutte le professioni, più o meno arriva un momento in cui fai conti con te stesso e anche capisci quanto ti sei fatto trasportare da quella storia, quindi il distacco che tu hai da quella storia. Non sempre è facile tenere le distanze. E sì, incontri tante persone, quindi incontri tante storie davanti a te, ne senti raccontare tante, è inevitabile che chi ha un problema inizia a raccontarti una storia che ha creato quel problema e spera che tu riesca a risolverla.
È affascinante, anche qua sempre questione di responsabilità, no? Perché poi tu devi farti carico di queste storie e quindi di questa sofferenza.
Questa cosa è interessantissima dal punto di vista anche delle biografie delle persone, che sono l'aspetto che interessa molto a me dal punto di vista narrativo oppure dal punto di vista performativo quando mi occupo di corpi, che una cosa interessante è che sente nell'ottica che le persone, quindi i corpi, le storie, no? che ti arrivano, è come se queste persone in realtà fossero parlate anche dalla loro cultura, no? Cioè sono uno specchio del contemporaneo. Una parte è quello che ti dicono, che vogliono sentirsi dire, è il modo in cui ordinano la realtà. Ma poi c'è una parte in realtà che parla attraverso loro e ti racconta di un contemporaneo, no? Cioè parla alla loro cultura per loro, così come parla alla loro storia personale, ad altre persone che più o meno condividono quelle cose lì. Un altro aspetto interessante è quello delle biografie o dei corpi, di quello che è, che finché non ti ci metti veramente a studiarle, non ti accorgi della profondità e della selezione che fai dei fatti importanti della tua vita trascurandone tanti altri. Quindi immagino che un lavoro dell'avvocato sia anche interessante in questo senso, cioè la rilevanza che certe persone danno a certi aspetti, l'ho fatto perché è tutto quello che li ha spinti senza che loro si rendessero conto, no, a fare quella roba lì.
Sai, quindi in realtà qual è la cosa più importante? È che il cliente non te la dice mai tutta.
Ok. Mi vengono in mente un po' di film a proposito di questo, sì. In cui l'avvocato
devi scoprire sempre un po' dopo. Ecco perché devi essere bravo a fare le domande giuste.
Ma magari anche sono anche in buona fede, cioè
sì, non è una questione di buona o cattiva fede, è una questione che ognuno ha la sua realtà dei fatti e vede solo quello che vuole vedere,
quello che gli serve.
Sì. Invece, riguardo a vostre altre passioni, Andrea è anche un performer, quindi un artista performativo, Claudia è anche fotografa. Questi due aspetti hanno più a che fare con le storie o semplicemente è un modo di comunicare se stessi attraverso un altro linguaggio? C'è anche della narrativa in queste passioni?
Ha a che fare con le storie. Comunque ha a che fare con le storie. Cioè sono altre forme di narrazione. Lei parla della fotografia, quello che posso dirti io, che è tangenzialmente legato alla fotografia, perché poi si sviluppano, cioè appare al pubblico tramite fotografie o filmati, se non dal vivo e quant'altro, sì, sono storie. Oppure sono spazi vuoti in cui aspetti che gli altri riempiano di significato quello spazio che tu hai creato. Io lavoro molto su questo aspetto, cioè sul predisporre tutta una serie di oggetti, fra cui me stesso, no? Che fanno cose piuttosto che mi metto in difficoltà, quindi al di là dell'aspetto introspettivo, questo va a me stesso, parliamo di quello che vedono gli altri, e la cosa più interessante è la percezione che gli altri ti danno di quello che stanno vedendo, quindi immediatamente il loro bisogno di narrazione butta in quello che stai facendo un significato, e quindi stanno parlando di loro stessi. No? Quando ti criticano, quando dicono ah questa cosa che hai fatto mi è sembrata violenta, oppure quest'altra mi ha ricordato quell'altra roba, stanno mettendo loro delle storie, stanno loro costruendo una storia col materiale che gli stai dando, quindi predisponi lì delle cose e gli altri le riorganizzano. Questo potrebbe essere uno dei valori dell'arte, cioè predisporre dei campi da gioco in cui il pubblico si vede o scopre delle cose su se stesso. Molto spesso non lo so, o non avviene perché non è capace chi lo fa, e io mi ci metto sicuramente, oppure alle volte non viene percepito che questo io giudicante nei tuoi confronti in realtà sei tu che mi stai parlando di te. Ecco, non lo so.
Claudia, per te? La foto?
Ecco, la foto sì, mi ricollego a quello che ha detto Andrea. Quello che mi affascina è come se fossimo tutti e tre nello stesso ambiente e tutti e tre scatteremmo una foto, sarebbe comunque diversa.
Tre foto diverse,
cioè ognuno ha notato dei particolari diversi di quell'ambiente e anche come realizzarla avrebbe una modalità differente. Questo mi affascina, i particolari. Ed è inevitabile che la foto che hai scattato riflette comunque la tua visione, quindi è soggettiva.
Ok.
Vai, no, di.
No, no.
No, ci stiamo prendendo gusto.
È vero che sta diventando
divertente. Se all'inizio non lo vuoi fare, poi sì. Perché...
Io infatti volevo chiamare anche Cristina, ma quella è scappata.
No.
Ma.
Non ci sei, vero? No, non vuoi. Allora, chiederei a Davide.
Vai.
Perché prima Davide ha una facoltà, voi non lo conoscete, noi lo conosciamo.
Un superpotere.
Oltre a avere un'abilità di scrittura eccezionale. Davide è autore di un libricino molto molto carino che è L'Attesa, mentre Andrea ha diverse pubblicazioni, tra cui Ademir Bosco, quindi li potete trovare tranquillamente. Ma parlavamo di memoria.
Ok.
Perché secondo me anche la sua scrittura, il suo modo di presentare le storie ha a che fare con le memorie, anche soltanto la precisione dei termini, no? Il ricordare precisamente...
Sì, è uno dei temi che mi affascinano profondamente, credo.
Non tanto da un punto di vista politico.
No, una memoria... personale delle... cerco di formularla meglio.
Il bello è quello, dato che siamo in diretta.
Allora sì, mi affascina la memoria moltissimo, le distorsioni della memoria, anche c'è una forma nella mia scrittura di rivolgermi sempre a una sorta di passato, no? Tutte le storie che ambiento sono, ho scritto anche prima dell'attesa, gli altri racconti sono quasi tutti ambientati in un passato, anche molto recente, ma quasi sempre non sempre così facile da definire, perché mi ci muovo bene, mi è un territorio che mi piace esplorare, mi piace plasmarlo anche, poi in realtà quando ti muovi in un territorio che appartiene a un passato indefinito hai anche la possibilità di crearlo ex novo,
e questo è un aspetto molto affascinante. Però appunto sì, uno dei grandi scrittori ad esempio che mi piace, che lavora in maniera magistrale sulla memoria secondo me, e che dal quale imparo, è Ishiguro. Non so, penso a un capolavoro come Il gigante sepolto, che è una storia, anche lì è una fantasy che però si mescola, parrebbe ambientato nel 600 dopo Cristo, quindi ci sono dei riferimenti storici in parte, cioè sono dei riferimenti storici reali però mescolati a un lavoro di invece di pura fantasia, che c'è un riferimento alla saga di Artù, ed è, io non sono assolutamente un appassionato di fantasy per nulla, infatti quando uscì rimasi anche abbastanza perplesso di fronte a Ishiguro, c'è un fantasy, invece poi vinsi le mie perplessità, lo lessi, mi resi conto che il genere in quel caso era solo un pretesto però gestito in maniera davvero magistrale per fare un viaggio nella memoria e sulle conseguenze della memoria e su cosa vale la pena ricordare, cosa bisogna dimenticare e i pro e i contro, appunto le ricadute, come diceva Andrea prima, del continuare a ricordare e del dimenticare, perché entrambe le scelte portano a delle conseguenze che possono essere importanti sia a livello personale, e lui da grande scrittore, questa è quella cosa che mi piace, che poi mi è piaciuta molto, è quando poi il discorso personale però prende un respiro così ampio da diventare addirittura un discorso sociale, politico, tra le righe, universale, ecco, questo è il termine forse più interessante. E sì, poi io sono cresciuto in un ambiente dove si raccontavano moltissime storie. Io sono cresciuto con mia madre, ma con i miei nonni e materni, che quindi avevano tantissime storie, storie del tempo di guerra, storie della gioventù, storie di un passato che non era chiaramente quello, molto differente, anche un passato di povertà che non era quello che vivevo io nella mia infanzia, nell'agiatezza, comunque stavo bene, e che quindi erano come storie che era come se arrivassero da un tempo fantastico, forse anche questo, no? Ambientato poi in una provincia, quindi non questo ambiente un po' più vago, queste campagne, c'era un elemento di fiaba nella storia, quindi che credo che sia, io vivevo in quella provincia, sia il ricordo nella narrazione dei miei nonni della loro gioventù, io probabilmente inconsapevolmente coglievo l'aspetto fiabesco, l'elemento fantastico, no?
Che torna spesso nei tuoi racconti.
Che torna spesso nei miei racconti, più o meno mitigato, però torna spesso. E sì, quindi questa memoria rivisitata in una chiave, anche che può essere anche fantastica, comunque rielaborata o comunque ritrattata su un passato immaginario. So, anche la mia prossima storia riguarda, è proprio ambientata in un passato che parrebbe essere ben preciso, ma a cui poi vengono tolti dei punti di riferimento perché possa essere più universale e riplasmato. Quindi insomma, sì, è sicuramente.
Invece te, Andrea scrittore, invece in realtà ha una poliedricità maggiore la tua scrittura.
Ma in realtà il discorso della memoria è affascinante ed è gigantesco, non sapete dove partire, nel senso è un discorso che ci accompagna tutta la vita, no? Da quando iniziamo a imparare a memoria, cioè a scuola ti obbligano a imparare a memoria le poesie piuttosto che alle cose personali, cioè a delle poesie che io ricordo, che mio nonno mi aveva fatto imparare a memoria, me le ricordo ancora adesso dopo 40 anni. Penso alle cose che ho dimenticato, oppure alle cose che invece ricordo di più di altre, penso quanto possa essere selettivo o non la memoria rispetto a. Forse sono più estremo, cioè mi affascinano i casi del pesce rosso che dimentica subito, no? La cui memoria dura pochi secondi, oppure personaggi come Kim Park che ricorda tutto, ed è il personaggio da cui questi sono ispirati per il film Rain Man, no? Ecco. Personaggi che non dimenticano niente.
Funes.
E quindi
hanno Borges.
Hanno questa sorta di ma è un personaggio realmente esistito, cioè quest'uomo incapace, per vivere una vita normale ovviamente, è nato con questa disabilità mentale che non dimentica nulla, mai, niente, completamente memoria fotografica totale, gli avvolge il nastro come vuole, avanti e indietro ricordandosi qualsiasi cosa, totalmente incapace di vivere la vita normale, quotidiana, ma in realtà poi dotato così di altre qualità matematiche o quant'altro, perché so. Il discorso delle memorie è molto complesso, perché ha a che fare poi con come la racconti. A me interessano molto le biografie delle persone, quindi ho a che fare con la memoria di quello che ti raccontano gli altri a proposito delle vite degli altri ancora. Fai una scelta, non riesci a raccontarla tutta, come diceva forse Davide, ad un certo punto togli alcuni elementi per farlo diventare universale, perché sai che alcune cose la fanno diventare universale, certo, quella storia, quindi gli togli un po' di oppure sai, anche le storie non sono è un casino, cioè quando racconti una storia ti confronti anche con un gusto dell'epoca che vuole che tu racconti la storia in quel modo lì, quindi non puoi scrivere una biografia di 9000 pagine perché non la leggeranno, a meno che non sono esperti di, quindi rientra in una forma narrativa, quindi è come se avessi le mani legate, no? Però devi comunque in qualche modo fare un triplo salto mortale, cioè riuscire a consegnare alla storia un'immagine più o meno fedele di quella persona, quindi è ovvio che ti trovi a dover negoziare con la memoria delle cose per ottenere quel risultato. Io mi ricordo le discussioni infinite, non mi ricordo i dettagli, ma forse Claudia che si occupa di fotografia sì, di quella fotografia di Obama di fronte a una spiaggia, alle sue spalle c'è la marea nera di una petroliera sfondata e quindi arriva questo mare di petrolio, e per la copertina di non mi ricordo quella rivista hanno tolto un omino che stava pulendo lì, no, eccetera. Allora c'erano alcuni che dicevano questa foto è taroccata, lì c'è un omino, l'hanno tolto perché quell'uomo che pulisce l'hanno voluto togliere. Altri dicevano che quella foto dava molto di più la sensazione di solitudine, di difficoltà nella quale si trovava Obama in quel momento a dover affrontare quel problema. Allora, quale delle due, di queste due foto, una ovviamente taroccata e l'altra no, ha più effetto sulla realtà? Quella taroccata trasmetteva esattamente il messaggio. È un casino, non sappiamo come risolvere questo problema di questa onda nera. Ma è falsa quella foto. Ma trasmette invece però un concetto vero. L'altra, che invece è vera, dell'omino che pulisce dietro, è ridicola per quanto fosse vera. Allora, alle volte la realtà ha bisogno di una forma di
menzogna,
restauro o manipolazione, o come quando metti i cosmetici, no? Insomma, in qualche modo perché sai che messaggio devi far passare. Ecco, questo lo sapevano fare molto bene, ad esempio, i giullari nelle corti, no? Queste figure di questi personaggi che potevano permettersi di dire qualsiasi cosa e che i regnanti comunque non facevano impiccare. Ma perché il giullare era l'unico che poteva permettersi di dire la verità, e il sovrano sapeva che doveva tenerlo in vita perché era l'unico onesto, no? Mentre i consiglieri potevano non esserlo. E quindi Touchstone deriva da lì, da questa pietra di paragone, dal giullare che mente, ovviamente fa il buffone, ma in realtà sta dicendo la verità a qualcuno in un modo che lui possa capirla. Ecco, non lo so.
L'altro giorno leggevo, sentivo, non ricordo più, Fabio Geda che diceva le storie non sono un balsamo, semmai sono una palestra.
Caspita.
Per voi?
Affrontiamo un problema. Chi inizia? Vado io? Così tu hai tempo di pensarci, perché io prima ho avuto tempo di pensare alla risposta, quindi
vengono meglio, pensate.
Vengono, non lo so, ma io non mi vergogno perché molto, perché poi vorrei veramente, immagino l'importanza che stava, non riesco a dirci, non mi posso riascoltare dopo, perché poi dico, ma vedi quante cagate. No, allora, un balsamo, una palestra. Esiste ovviamente una letteratura di evasione, viva Dio che c'è, no? Per farti passare il tempo, un viaggio, una cosa, eccetera. Poi esiste quella impegnata, non lo so, che cerca di portarti da qualche parte, ecco, non lo so, sono categorie molto difficili da dare oggi ai libri. Quello che mi interessa è quello che provocano nelle persone, cioè che sia un romanzo allegro, un libro comico, un saggio sui filosofi russi, quello che poi provoca nelle persone è veramente interessante, importante, come li muovono, che cosa succede all'interno delle persone quando, quindi non lo so, cioè la palestra, esci con dei muscoli più muscoli per la vita, non lo so, poi esci più inadeguato alla vita, perché poi comunque c'è, cioè,
puoi essere anche più inadeguato,
puoi uscire anche più inadeguato, no? Dalla vita, non è che per forza leggi un libro poi voilà ho la risposta per risolvere i problemi della vita, magari te ne aggiunge. Quindi
sì, poi io trovo sempre strana l'idea di una letteratura, un linguaggio di evasione dalla realtà, come se io lettore in quel momento non stia dentro la realtà,
appunto,
e quella operazione lì non mi serva nella realtà, come se ci fosse una vita separata, non può essere così.
Ma così come io trovo un argomento, e poi lascio la parola a Davide che dice cose più fuori, la letteratura impegnata, cioè io sto ragionando molto su questo, no? Ma veramente? Cioè, voglio dire, esiste una letteratura che ha più diritto ad essere perché è impegnata su un argomento e vuole ottenere dei risultati sociali? Ma Baudelaire o Dumas mica si consideravano letteratura impegnata, ma hanno provocato delle conseguenze nucleari, no? Cioè, termonucleari nel mondo con quello che hanno fatto. Quindi,
certo.
Quindi qual è il fatto, no? Qual è il problema? Cioè, io credo che qualsiasi cosa, se le fai bene, ha un impatto sociale. Non per forza devi essere carezzevole o impegnato su quel tema, perché falla bene e poi l'arte lavora per te. Vai, Davide. Ma io non...
Parafrasando Stieg Dagerman, ti direi che la letteratura risponde al nostro bisogno di consolazione. Io credo che ci aiuti molto, proprio di consolazione, no? Condividiamo con le storie che leggiamo, quando ci piacciono, l'essere umani e lo stare al mondo in un modo che a volte riconosciamo nelle storie, nei libri, nei film, dove vogliamo. E questo ci fa sentire meno soli e ci fa trovare qualcosa, appunto, che una verità che ci era sfuggita anche, è possibile. E poi un'altra cosa, creano una memoria, come diciamo, condivisa. Alla fine la letteratura nella storia ha creato la storia dei popoli e delle persone, ed è una grande memoria che ci portiamo dietro e condividiamo più o meno tutti, perché ci siamo raccontati delle storie, raccontandoci delle storie abbiamo dato un senso a quello che ci accadeva. E io credo che, al di là dei libri che sono rimasti e quelli che non sono rimasti, chiaramente sono infinitamente di più e saranno sempre di più quelli che non rimangono, ma tutto insieme questo lavoro ha dato un senso. Il raccontarsi, il raccontare, sì, le storie, fiction, non fiction, ma non c'entra nulla il fatto che siano finte o non finte, ci ha dato un senso. E ha dato un particolare accento a vari tipi di culture, alle culture diverse, alla comunione anche delle culture nel migliore dei casi, ma ci ha detto chi eravamo, dove eravamo e perché a volte eravamo in quel punto.
Ma in questo mondo
antropologicamente perfetto, voglio dire, cioè ci raccontavamo storie intorno al fuoco, mentre
certo,
là oltre il limite della luce c'erano gli animali feroci che volevano mangiarci, no? E quindi bisognava passare la notte, e quindi ci raccontavamo storie.
Era sia scienza che religione che tecnica.
Ma tutta l'arte dovrebbe fare questo, anche la musica, il canto, qualsiasi cosa, no? Nel momento in cui crei un cerchio sacro e noi siamo all'interno di questa cosa, e poi c'è il fuori e medi con questo fuori che è diverso da te, che è il buio, che
no? Questo vale anche per la vostra figura di scrittori. Cioè, che valore ha la scrittura, tra l'altro oggi, in questo mondo così complicato, per voi?
Ma io non lo so se mi sento così tanto scrittore, sì. Cioè, mi sento scrittore...
Produttore di storie.
Io mi sento scrittore nella misura in cui indago su come si scrive, no? Mi sento scrittore in questo, che io usi il corpo, che usi la penna o che usi altro. Mi sento scrittore perché mi rendo conto che sto scrivendo qualche cosa da qualche parte in un certo modo. E quindi la mia indagine è diventata forse molto, la mia ricerca molto più personale rispetto a questo, cioè a come si costruiscono, a che tipo di impatto hanno a seconda del medium che usi, cioè ecco. Quindi sentirsi scrittori, poi c'è invece il mondo della là fuori, c'è lo star system, non so neanche come definirlo, per cui diventi uno scrittore quando pubblichi con una grossa casa editrice, poi fai la presentazione, tu ti componi il tuo libro, ci sono le recensioni, se ti va di culo finisci in classifica, ok, che è giusto che tutto questo esista, ma attenzione,
si sente sui live un cellulare, questa cosa del che
oh.
No, no, è bello invece,
è bello della diretta, è che
bello
non è
della diretta che non c'è. Ma poi in realtà, intimamente parlando, il tipo di ricerca che fai su ho scritto questa cosa in questo modo usando questa parola e vedo che effetto ha nelle persone, sulle persone, che tipo di feedback mi danno, ho fatto queste foto e tutte le hanno trovate volgari, ma perché, dov'è il problema, e così via, no? Cioè impari da tutte queste cose a... Vai.
Ma io diciamo, nel mio ruolo di scrittore, magari riuscissi, diciamo che se arrivassi al termine dei miei giorni mi rendessi conto che ho un po' contribuito a dare quel senso, no? Restituire un po' di quel senso dello stare al mondo di cui parlavo prima, sarei la persona, avrei veramente realizzato qualcosa di enorme anche con un piccolissimo contributo. Oppure, e mi ricollego sempre a quello che ho detto, anche se mi riesce di fare quello che hanno fatto gli scrittori che ho amato per me, ecco, quello sì. Se io riuscissi a restituire a un lettore, anche solo uno, lo stesso sentimento che ho provato io alcune volte di fronte alle pagine degli autori che ho amato, quindi
assolutamente d'accordo con te.
Emozione,
sì.
Senso di stare al mondo, come dicevo, i miei sentimenti rappresentati, qualsiasi cosa di queste, cioè se io riuscissi a restituire quello che ha restituito, le grandi pagine, quelle che sono state per me le grandi pagine, hai fatto un grande lavoro.
Questo senso di restituzione ha a che fare con la bellezza percepita rispetto a queste cose, no? Cioè quello che Pasolini poi nelle nuvole fa dire, questa straziante bellezza del creato, qualcosa del genere, insomma. Cioè tu percepisci questa immanenza che definiamo bellezza, ma poi contiene anche degli aspetti tragici al suo interno, no? Quindi la chiamiamo bellezza, ma perché ci smuove, poi magari una tragedia, non so come dirti. Certo. Ma ti ha toccato e tu senti che è più grossa di te e dovrà andare da qualche altra parte e ti cavalca soltanto e poi balzerà da qualche altra parte. Quindi sei poi un tramite di qualche cosa che hai percepito come è stata interiorizzata da qualcun altro che te l'ha raccontata, e quindi poi anche tu la racconti a qualcun altro, insomma. Ma adesso siamo noi, in quanto intervistati, che ti facciamo ti diamo la possibilità di... ce la giochiamo così, Davide, non lo so,
insomma. No, io in realtà volevo fare
una domanda veramente difficile.
Una domanda veramente difficile per voi?
Sì. E poi oppure all'avvocato, che tanto è qui, quindi se voglio dire possiamo chiedere.
No, vediamo se il pubblico ha delle domande. Intanto me la penso quella difficile.
C'è anche il pubblico, voi non lo sapete, ma dai vetri di questo studio.
Sono domande da parte del pubblico, per noi siamo in uno studio molto grande, siamo a Los Angeles.
Adesso ovviamente non possiamo far parlare tutti perché sono troppi, ma...
No, infatti c'è prenotazioni... Vedo delle mani alzate.
Vedo tante mani alzate, scegliamo.
C'è una domanda. Potremmo prendere anche la telefonata, volendo.
Che è quella che suonava prima. Che era... la telefonata da casa. Attenzione, arriva la...
All'interno non hai la domanda.
Si è prenotata ma non l'aveva. Nel frattempo vi intrattengo io così a caso con dei vocalizzi inutili.
Però hai bisogno del microfono.
Come forma di decostruzione.
Conviene quello lì. Vabbè, sì, però comunque serve il microfono perché è un podcast.
Nonostante la velocità, una domanda difficile.
Volevo sapere come si è trovato Roccioletti ad insegnare ad un gruppo di ragazzi. Ti è piaciuta l'esperienza?
Ah, perché domanda è... Mamma mia.
Sei stato bravo, lo so.
Cristina, credo, scusa, fa riferimento alla tua lezione tenuta alla Scuola Internazionale di Comics di Torino, nella quale io gestisco il corso di scrittura creativa.
Sul corpo, sul personaggio. Di grande imbarazzo, sicuramente. Ma io credo che l'imbarazzo sia un valore, no? Cioè, tutti lo rifuggono. Invece, quando ti senti in imbarazzo è qualcosa di utile, cioè... E l'imbarazzo ti mette di fronte a una tua difficoltà, a qualche cosa che non si sa bene come uscire, a una sorta di greci la chiamavano l'eidos, no? Questa sorta di senso di pudore, di imbarazzo nei confronti di qualcosa che ti impedisce poi di essere tracotante, quindi di sviluppare hubris, quindi di essere accecato dall'ate, quindi di fare la cazzata finale e autopunirti. Ecco. Quindi quando provi imbarazzo è molto, molto utile, perché rallenta, ci devi pensare alla forma giusta, come cosa.
è stato bellissimo, perché in realtà smontando il modello per cui c'è qualcuno da una parte che insegna e gli altri di là che apprendono, che ovviamente c'è, ma è soltanto un piano del discorso, tu sei a contatto con delle persone che ti restituiscono, più giovani di te, un feedback rispetto a quello che è il contemporaneo in quel momento, quindi ti fanno sentire più o meno adeguato rispetto a quello che stai dicendo, hanno bisogni diversi dalle cose che stavi dicendo tu, alcune cose le davi per scontate, cioè è comunque una forma di dialogo, no, che hai con... Quindi è stato bellissimo partecipare a questa esperienza a Scuola Comics, grande imbarazzo, spero di aver fatto il meglio, spero di soprattutto di aver trasmesso a queste... questi studenti l'idea che è tutto molto più vasto di come sembra, di come viene presentato, cioè l'algoritmo tiene al calduccio di piattaforme coccolose da cui non devono uscire, Vito annuisce
sì sì
perché
anzi perché... faccio di più,
ah qui c'è di nuovo un applauso,
è un applauso, un applauso.
Questo però è dello studio di fianco, quello di là che ci esistono.
Anzi, meglio.
Sono d'accordo.
Bellissima questa. Quindi fagli capire che in realtà la difficoltà, l'imbarazzo sono delle cose da sperimentare. Invece tutto ciò che ti tiene in quella che in modo molto superficiale viene chiamata area di comfort, ma non è esattamente così, quindi l'algoritmo che è al tuo servizio ti allisce tutto il resto, non è che faccia proprio del tutto il tuo interesse, no? Alle volte chi ti mette in difficoltà ti vuole più bene di chi non ti mette in difficoltà.
Vero?
Ecco, poi dipende sempre, un discorso così superficiale fatto a Davide, attenzione.
Vuoi dire qualcosa, Davide? Oppure io ho trovato la domanda non difficile, però ho trovato una domanda
difficile
per voi due.
Ah, ascolto, per tutti e due, vai.
Perché visto che in realtà noi la vera puntata di podcast l'abbiamo fatta prima, in questa strana Pasqua torinese, però non è stata registrata, e tra le tantissime cose che ci siamo detti ho tirato un po' le somme,
okay.
E la domanda che vi faccio è questa, è molto semplice, siete soddisfatti della vostra vita in questo momento?
Risponde Davide prima.
Sì, visti i tempi in cui mi trovo a vivere e la vita che faccio, sì, perché comunque ho realizzato delle cose che mi stavano a cuore. Vorrei scrivere di più, vorrei avere tempo per scrivere di più. Questo sì, perché comunque siamo persone ben più che adulte e io comincio a vedere il tempo che stringe man mano e vorrei produrre qualcosa di...
Però da ragazzino ti immaginavi di poter avere una vita come quella che hai adesso?
Allora, da ragazzino a volte si fanno anche dei sogni veramente pazzeschi, quindi insomma ti immagini con l'isola di proprietà in Polinesia come Marlon Brando. Immagino anche io, quello è un po' più complicato, però mi ha ricordato, ho incontrato la mia maestra elementari che mi ha ricordato come io dicessi dalla terza elementare, dicessi che volevo scrivere e in più fare il libraio, che avrei voluto avere una libreria, ma l'ha ricordato in diversi, quindi alla fine insomma...
Beh, bello, molto bello.
Qualcosa, sì, sicuramente lambivo già queste cose da piccolo, ecco. Quindi no, sì, poi si lavora, insomma, si lavora per realizzare le cose che ci piacciono, se non abbiamo ancora le forze per farlo, quindi...
Abbiamo anche l'entusiasmo per aggiornarle,
sì,
ancora.
Sì, per aggiornarle, no? Ancora. Poi chiaro, non è che voglio diventare il CEO della Apple, come diciamo prima, voglio fare cose
anche
più,
se
più vicine al mio mondo. Dire,
ti credo, ecco.
Sì, all'URSS.
Negli Stati Uniti.
Secondo me sì, ce l'hai.
Se sono diventato Trump, potremmo diventarlo anche noi probabilmente, però voglio dire... Insomma,
non è quello l'obiettivo,
non è quello
nell'immediato.
Nell'immediato, no.
Andri?
È una domanda difficilissima, cerchiamo di essere... Ho delle ovvie fortune, cioè faccio un lavoro interessante, che è quello di organizzare eventi, quindi sono a contatto con un mondo meraviglioso, che è quello della letteratura, della musica, dell'arte, del teatro e quant'altro, con il feedback di quello che capita quando li fai, più o meno positivo, insomma dipende, insomma, come va a finire, insomma... Ho ovviamente un tetto sulla testa, quindi non posso, sto meglio di molte altre persone. Lavoro nell'ambito delle attività formative da sempre, quindi sono contento di quello che sto facendo e voglio continuare a farlo, ed è bellissimo questo. Non sono felice, no, non sono soddisfatto. La verità è che non sono felice, ma
meno male.
Ma meno male, ma spero di diventarlo, ci sto lavorando e magari può essere un ottimo motore per trovare nuove forme di... Quando ero ragazzino non sapevo come mi immaginavo e oggi mi dico che il... Cioè sono capitate così tante cose incredibili di ogni tipo, non so come dirti, no? Che la vita è sempre più incredibile di quello che potevi poi immaginarti. Però dici, ma com'è possibile, no? Allora il tuo tentativo di manipolare il tuo futuro prima, no? Di metterti in una direzione piuttosto che in un'altra, in un certo modo, eccetera. Dici, adesso vado a fare quello, poi studio quello, perché faccio quell'altro, e poi la vita spaglia le carte. Allora, da piccolo non mi sarei mai immaginato quello che sarebbe accaduto dopo, e quindi adesso io non mi immagino quello che potrebbe capitare da adesso in poi. Speriamo ci sia ancora questo spazio di stupore.
Pubblico, voi siete soddisfatte? Eh beh, sì.
Sono alle mie spalle, quindi non lo vedo.
Poverino, sempre Davide si deve togliere.
Abbiamo estratto un'altra abitante. Attenzione. Di Los Angeles.
Vado. Un po' più del centro di Los Angeles.
No, allora, io sì, però vorrei, diciamo, conoscermi un pochino meglio. So che mi rompete, dite che poi oggi parlo solo di terapia, però mi sembra che mi manchino sempre dei pezzi. Allora, visto che ogni volta scopro qualcosa di me facendo cose, allora mi spiacerebbe morire, diciamo, senza aver esplorato tutto quello che sono. Non conoscermi abbastanza, ecco. Mi dispiacerebbe non conoscermi abbastanza. Ma
facendo cose, cosa intendi?
Non lo so, adesso ti dico una stupidaggine, tipo aver avuto Uva, che non è una bambina ma è un cane. Mi ha permesso di conoscere una parte di me che non sapevo, no? Una tenerezza, una cosa, un modo di fare, un'attenzione.
Una premura.
Una premura che non sapevo. E quindi vorrei fare tante esperienze, tante cose che mi permettessero di conoscermi invece di limitarmi a quello che so già. No?
Trovo interessante questo punto di vista. Anch'io penso che il fare cose
diverse,
aiuta,
no?
a conoscersi.
Ma poi tutto il discorso della conoscenza,
mettersi un po',
cioè cosa c'è di più interessante, no, di questo, voglio dire,
cioè, sì, ma non in astratto,
no nel pratico,
nel pratico, nel facendo le cose
è molto bello.
Io la sposo in pieno. Forse certe cose le abbiamo fatte troppo tardi.
Ci troppo tardi conosciuti... per permetterti di cambiare, cioè
ci saremmo conosciuti meglio prima e quindi avremmo, sì, fatto altre cose, altre scelte,
o chi lo,
sì,
sa,
oppure no,
oppure
sicuro.
No, perché non eravate pronti per...
non era il tempo giusto, può essere anche quello, è vero,
però chi lo sa.
Però sì, l'angoscia di fare sempre la stessa vita per tranquillità e per pigrizia, per paura, ti chiude in una roba per cui non sai mai, muori, non sai chi potevi essere, chi cazzo sei, no?
Sì, io molto penso soprattutto quando senti una spinta forte verso qualcosa, quella andrebbe assecondata. Posso capire cose un po' più aleatorie, certo. Mi piacerebbe fare equitazione, puoi farla o non farla, ma se è qualcosa che
ti tocca,
sì, e soprattutto se non sei felice nel fare quello che stai già facendo, lì sì, andrebbe.
Ma magari lo sei comunque felice, però è improbabile a 44 anni che abbiamo.
Voi, che siete più vecchi di me.
Sì, esatto.
Loro, sì, sì.
Io ne ho 21, quindi voglio dire, non ho
sapere già tutto di noi, no? Perché a parte che cambiamo man mano che la vita succede, quindi per carità è impossibile conoscerci bene a fondo, però ci sono sicuramente cose che ignoriamo. Allora, prima della terapia magari c'è la vita che...
Da vivere.
Quando parla di terapia, guarda me. Che no. Ma perché tutte le volte che dice la parola terapia mi guarda?
Scena.
Voi che sentite soltanto la voce non potete vederli, ma io vi garantisco che tutte le volte che dice terapia ammicca nei miei confronti. Ma io non voglio andare a farla.
E ne ha ben donde.
ne ha ben donde. Senti, ma tu che tieni questo podcast, questa cosa, eccetera?
Sì.
Ma cos'è che non è mai successo qui che possiamo far accadere adesso? Cioè, la gente parla, viene a rispondere alle domande, oppure...
Beh, questo non è mai successo, a me piace da morire, perché penso che, ecco, un grandissimo vantaggio di podcast rispetto alla scrittura dei libri è la collegialità.
Ah, fantastico.
È la socialità del... Siamo qua intorno a un tavolo con i microfoni insieme.
Okay. Oppure cos'è che non è mai successo che possiamo fare?
A livello si può dire, cioè, cose che si possono dire.
No, vabbè, ma in che senso? Cioè...
Non si può dire, cioè, sono anche cose illegali che non sono mai successe. O
ma
immorali.
Io non pensavo alle cose immorali.
Non lo so, specifica meglio.
No, già,
lo so,
beh,
che
non è
hanno,
già mai...
hanno fatto hanno provato a telefonare a qualcuno lì dicendogli sei in diretta. No,
no,
oppure quello... hanno cantato una canzone, oppure hanno fatto domande. No, cos'è?
No, ecco, le improvvisate no, non credo che siano una prassi.
Okay.
Magari qualche podcast un po' più di seguito.
Okay.
Se no, di solito si programma tutto. Però sarebbe carino fare una telefonata a sorpresa.
A caso.
Però
bisogna pensarla prima. Va bene, pensiamo alla prima, vediamo chi possiamo chiamare.
Chi chiamare, e soprattutto senza dirgli di essere registrato.
Diventa un po' pesante. Qui il nostro avvocato scuota la testa, credo, dietro di me. Non si può registrare qualcuno senza il suo consenso.
Ah, è vero, l'avvocato deve rispondere alla domanda.
Però è vero, certo.
Esatto, io
mentre l'avvocato arriva,
dico a Vito che non voglio essere, cioè, quindi
niente liberatoria.
Non ti do la liberatoria, e quindi devi tagliare tutto quello che ho detto.
No, però
di forma di decostruzione totale. Sentono solo le tue domande.
Posso fare una cosa dopo questo podcast? Posso fare per la prima volta un sondaggio per vedere un riscontro di gradimento di questo episodio.
Ci spaventa.
Se la formula allargata piace. Se piace
l'avvocato.
Però siete costretti a venire qui tutte le Pasque,
tutte...
anche con più cadenza, okay, a fare il podcast.
Il podcast di Pasqua, celebra con noi la Pasqua.
Avevamo detto nessuna consulenza.
Ah, nessuna consulenza, niente. Allora
no, no, io volevo chiedere sulla soddisfazione nella vita in questo momento.
Ok.
Io sì. È un anno in cui ho fatto tanti cambiamenti e cose a cui aspiravo da un po', e quindi sì. E poi, vabbè, c'è sempre tempo per raggiungere altri obiettivi, ma sì.
Ok, vogliamo dirci ancora qualcosa o...
Ma io sono un po' deluso, perché pensavo una domanda difficile.
Io ho fatto delle
domande.
Allora, io, amici ascoltatori di podcast, io ho provato delle domande bellissime.
Ma
per correttezza professionale, io sono un podcaster come si deve, le ho sottoposte prima agli ospiti.
Vabbè.
I quali mi hanno detto: no, troppo difficili queste domande, ma non so cosa dire. Allora io non l'ho fatte. Se volete, ve le faccio.
No, ce n'era una che.
Qual era quella che percepivi come. Allora, una sul lavoro, la storia vera, la storia era, cosa c'è,
no,
poi
la
qual
quinta,
era?
La quinta domanda.
Qual era la quinta domanda?
Ah, questo è che molto carina.
Molto carina, secondo me.
La storia.
Questo lo chiediamo anche poi a Claudia e Cristina. Una storia tratta da un libro, da un film, da una serie, da un podcast.
Ah, io la so.
Che avresti voluto pensare, ideare, scrivere tu.
Allora, ce ne sono chiaramente una valanga. È chiaro che avrei voluto scrivere Conversazione nella cattedrale di Vargas Llosa o Cent'anni di solitudine o qualcuno.
Mi verrebbe un'espressione un po' volgare da usare questa espressione di
letteratura, così come avrei voluto fare
alla faccia,
certi film che ho amato moltissimo da underground di costumi, non lo so. Ma ricordo e ci penso ancora con grandissima ammirazione, grandissima invidia, quando di un esordio di uno scrittore americano che ancora oggi, quando ce l'ho tra le mani, penso a, no, davvero che avrei voluto scriverlo io, ed è Le Vergini Suicide di Jeffrey Eugenides.
Certo.
Questo è stato uno degli esordi, un primo libro più bel, tra i più belli che in assoluto, anche un libro di una bellezza sconfinata. Ma darei anni della mia vita per esordire
con un romanzo così.
Era stato sconvolgente, e ci penso ancora oggi. Se mi dicono quale romanzo avessi dovuto scrivere, adesso ho scritto i testi più brevi, anche se sono uscito, diciamo, singolarmente, però sono un racconto lungo, altri racconti brevi, ma se c'è una storia d'esordio che ho ammirato e invidiato. Per la prima volta ho detto sì, qua provo davvero invidia per quel libro lì, per un esordio per quel libro lì.
Bello.
Io ho una risposta che ti coinvolge in prima persona, Vito, tu mi sarai testimone. Allora, la domanda è quale storia avresti voluto, eccetera, eccetera.
Sì.
Ma io l'ho fatto in realtà.
Cioè?
Mi è capitato. Ora, riavvolgiamo il nastro. Un po' di tempo fa c'era stata un'iniziativa nel quartiere del centro per la quale bisognava scrivere dei racconti legati a delle attività commerciali.
Sì.
Ok. E io avevo scelto un bar. Ok? Avevo scelto questo bar e avevo scritto questa storia che è la storia di un maggiordomo.
Sì.
Ah, tu la sai, vedi che mi sei testimone. Ok. Quindi questo è avvenuto realmente. Scrivo questa storia, dove essere due paginette, due cartelle, una cosa molto semplice, in cui c'è questo maggiordomo che parla e si scopre essere il maggiordomo di Batman, figurati quanto ero creativo. Ma in realtà qual era la storia dietro? Cioè qual era il gap? Il gap era questo, cioè la sorta di gioco letterario. Chi è veramente il Joker? Allora, il Joker è... E tutti danno la loro definizione, c'è quello storico, no? La figura dei fumetti. Io ho pensato che potesse essere il suo maggiordomo, ok? Che si rende conto che Wayne è tormentato da morte dei genitori, quindi si inventa un cattivo e impersona un cattivo così che Wayne possa combatterlo e vincere e aumentare la sua autostima rispetto a questo. Ed è per questo che Joker non uccide mai Batman, voglio dire, perché in realtà lo sta aiutando a migliorare, ed è la stessa ragione che Batman non riesce a uccidere, perché... Ed è per questo che Joker conosce così bene Batman, perché è il suo maggiordomo. Ok, quindi il Joker è il maggiordomo di Batman e lo fa a fin di bene per aiutare Batman nella sua autostima, all'insaputa ovviamente di Wayne. Passano gli anni ed esce un fumetto di Gaiman in cui Gaiman dà la sua interpretazione di chi è il Joker e dice che il Joker è il maggiordomo di Batman. Okay. Ora, lui l'ha fatto in modo meraviglioso e fantastico e assolutamente inimitabile. Ecco, poi il pensiero che mi è venuta anche a me quest'idea, ovviamente realizzata malissimo, in una maniera vergognosa, con una scrittura improbabile da buttare via e non leggerò mai più quel racconto, tutto il resto, ma che qualcun altro abbia preso quell'idea lì, cioè l'abbia avuto anche lui e sia riuscito a farla, invece di svegliarmi invidia, mi ha acceso una sorta di gratitudine nei confronti del cosmo. Cioè, alle volte il fatto che c'è qualcun altro che lo sa fare meglio di te è bello, no?
Certo.
Cioè, cavoli, l'universo ci è riuscito per un'altra strada, ti è fuori una storia interessante. Non ce l'ho fatta io, ce l'ho fatta quello lì.
Infatti io ieri ho fatto la stessa domanda a Guy, ma lui mi ha detto appunto il maggiordomo di Batman di Andrea Roccioletti e poi la
sì,
scritta.
Ma io ho molta stima per questo autore sottovalutato. Quando all'inizio incominciò a fare le sue cose, in realtà noi ci davano dei nerd maledetti, perché voi leggete ste robe. Poi ci hanno tirato fuori serie TV, libri, fumetti, quindi abbiamo sempre visto molto più lungo.
Come si intitola? American Gods, bellissimo.
American Gods. Questo in particolare è una
di Londra di sotto.
Di Mondo di sotto?
Di Londra di sotto. Nessun dove.
Nessun dove.
Libro
nessun
bellissimo dove. Di Gaiman.
Ed è anche quello molto bello, ma più anche gli racconti brevi che ha scritto. Insomma, lui è un grandissimo narratore, i suoi fumetti, tutta la serie di Sandman, io la consiglio a chiunque.
È capace di grandi crossover.
Crossover infiniti, capacità di prendere personaggi dai biblici. Hai quelli fumettistici a riorganizzarli in storie credibili e bellissime, al pari forse di, vabbè, Alan Moore o di altri mostri.
C'è un aneddoto che racconta Gaiman che fa capire il valore, quello che abbiamo detto fino adesso praticamente. Raccontava del fatto che i giapponesi o i cinesi, cazzo, non mi ricordo, comunque
tal popolo orientale,
diciamo i cinesi, sentivano di avere sempre un gap a livello tecnologico, soprattutto in ambito aerospaziale, con gli americani, nonostante producessero fior fior di menti scientifiche. Certo. E allora hanno cercato di migliorarsi confrontandosi con la NASA, le varie agenzie, le varie università. E Gaiman racconta che i sistemi, gli strumenti, ma fondamentalmente anche la didattica è la stessa, quindi non sta lì il gap, il divario.
Ma
sapete qual è la differenza?
No.
è che la maggior parte dei tecnici, degli scienziati, degli ingegneri, di tutti coloro che lavorano in ambito aerospaziale americano, da ragazzo e tuttora legge fantascienza. I cinesi non tanto.
E quindi sognano diversamente.
Sai che,
e quindi questo è un messaggio importantissimo.
Essere scienziati migliori.
Sai che quali sono negli ultimi anni i migliori scrittori di fantascienza del mondo? I cinesi.
Forse hanno capito la lezione.
Hanno incominciato a sognare. Quindi il mistero dei tre corpi.
Ma
e
invece
tutto
Claudio
resto,
e Cristina, qual è? La storia io non ce l'ho.
Io sono Cristina, l'unico che non ce sta togliendo la cuffia, devo lasciarla anch'io. Lasciamo le donne qui a parlare. Fra io me ne vo.
Claudia, c'è una storia che avresti voluto scrivere tu, pensare tu, un film, una fotografia?
Mi hai anticipato, perché ti stavo per dire questo. Io che non ho belle età narrative, mi trovo in difficoltà a rispondere a questa domanda. Poi io ho pensato alle fotografie, perché quella è una forma di narrazione.
Assolutamente sì.
Quello che mi affascina tantissimo sono le fotografie di Luigi Ghirri. I non luoghi.
Bello.
Lui fotografava luoghi che o erano state abbandonate in qualche modo dalle persone, o, e questo forse stride ancora di più con la realtà dei social che noi viviamo oggi, dei luoghi che non erano abbastanza belli per essere fotografati, e lui in realtà riusciva a trovare una sua bellezza di forme, colori in quei luoghi assolutamente semplici, ridotti al minimo,
che però è la fotografia che valorizza e dà.
Esatto.
Se riesco, se le trovo le metto il link poi nella descrizione dell'episodio, così.
O un altro che mi piace da morire è Irwitt, con quell'ironia, quello sguardo ironico che ha nel cogliere chissà se vita di tutti i giorni o in qualche modo ricreata, ma comunque un'ironia acuta.
Bello. Oh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, per me è stato molto divertente.
Quanto abbiamo parlato? Quanto tempo?
Un'ora e un quarto quasi.
Incredibile.
Quindi dopo dovrò fare un bel lavoro di montaggio, mi diverto
la
proprio.
Vedo,
Vito, non hai riposto tu sulla soddisfazione?
Io sono molto molto soddisfatto, oggi poi particolarmente, quindi che dire, grazie.
A te e di questo tuo progetto interessante.
Grazie Vito, ma rilancio per una futura diretta notturna.
Sì, secondo me dovremmo farlo. Mi attrezzo, perché in effetti la diretta, il podcast è affascinantissimo, ma la diretta
notturna, da quel non so che qualsiasi cosa lì. Esatto, benvenuti su Radio Notte. Questa è la
chissà, c'è un mezzo gancio con una radio, vediamo.
Aia, spoiler alert. Grazie Vito, grazie
a voi.